Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto. A che cosa stai pensando in questi giorni? Spesso riempiamo la testa con pensieri di cose che in fin dei conti passeranno. Spesso passeranno ben presto, delle volte dureranno anni, ma raramente dureranno l'eternità. È necessario pensare alle cose ogni giorno. Una moglie deve pensare cosa cucinerà. Devo fare il bucato, devo pensare questo, un uomo deve pensare al lavoro che fa. Ma non sto parlando di quello che devo fare, sto parlando dei pensieri quando posso pensare a quello che voglio io. Nei buchi durante il giorno, quando mi alzo, in quei momenti di svago, mentre cammino, mentre guido, a cosa scelgo di pensare? Se noi riempiamo la nostra mente maggiormente con le cose che passeranno eternamente, la nostra vita sarà sprecata. Infatti, la cosa più importante della vita è arrivare a conoscere personalmente il nostro Creatore, in modo di arrivare al punto di avere comunione con Lui e vivere in rapporto con Lui. Lo scopo di conoscere Dio, il nostro Creatore, e per aiutarci a riconoscere quanto conviene, cioè noi stiamo cercando di conoscere Dio, vedendo in Genesi, nella creazione, vari attributi di Dio, caratteristiche di Dio. E lo scopo di capire chi è Dio è per aiutarci a capire che conviene affidare la vita, il destino a Lui. Ognuno di noi affida la sua vita a qualcuno, spesso a noi stessi. Spesso affidiamo a noi stessi, abbiamo i nostri progetti, lavoriamo, magari chiediamo aiuto da Dio e affidiamo la vita a quello che riusciamo a fare, sperando in qualche aiuto, qualche appoggio da qualcuno. C'è chi si affida la vita a qualche santo o la Madonna, qualche amico, qualche pezzo grosso, qualche istituzione, ai soldi che ha in banca. Si affida la vita a tante cose. Dio ci invita e ci comanda. È un comando di affidare la nostra vita a Lui. Per aiutarci a conoscere di più il nostro Creatore, affinché possiamo affidare la vita a Lui, stiamo studiando il primo libro della Bibbia, Genesi, e specificamente la creazione. Com'è il nostro Creatore? Finora, tramite la creazione, abbiamo visto qualcosa dell'infinita intelligenza di Dio. Tutta la conoscenza in tutto l'universo viene da Dio. Egli sa tutto di tutto, perciò non sbaglia mai in qualunque decisione. Conviene affidare la tua vita a qualcuno che non sbaglia mai? O nel tuo discernimento, qualcuno conosce i proverbi, cos'è, 3-6? C'è una via che sembra giusto all'uomo, ma alla fine di quella via è la morte, è la distruzione. Cioè, oh, questa è la via che mi porterà una vita bella. Sembra a me, sembra a te. Ma la via che a noi sembra giusta porta a distruzione. È la via che Dio traccia per noi che porta alla vita, nessun'altra via. Abbiamo visto in un'altra lezione dopo qualcosa dell'infinita potenza di Dio. Dio è assolutamente onnipotente, ogni potere è suo. Non è mai ostacolato a compiere tutta la sua volontà, ha creato tutto dal nulla con una sola parola. Vediamo questo potere in Gesù che è anche Dio. Noi, al contrario, siamo estremamente deboli, limitati. Oggi ho guardato fuori la finestra che ancora c'erano nuvole, cupo, non c'era sole oggi. E ho detto, sai, non c'è stato uomo in tutto il mondo che poteva dire, oggi voglio sole, sole! Esce dalle nuvole, non c'è uomo in tutto il mondo che ha mai potuto fare questo. Gli uomini più ricchi, più potenti, sono soggetti a come il tempo domani. Noi abbiamo il tempo meteorologico che viene annunciato in TV, quello che pensano. Annunciano quello che credono che succederà domani. Dio decide quello che succederà in ogni cosa. Allora, conviene affidare la tua vita a te stesso, te stessa, nella tua debolezza, altri uomini nella loro debolezza o a onnipotente creatore? Abbiamo considerato poi la sovranità di Dio. Dio fa tutto secondo il suo piano, non è ostacolato, influenzato, costretto minimamente da qualunque fattore esterno, nulla può farlo cambiare idea. Quello che lui dichiara perciò è sempre valido. Quello che noi dichiariamo non è sempre valido. Un papà che dice: figlio mio, non preoccuparti, ti aiuterò io. E poi quel giorno c'è un incidente e quel papà muore, non riesce a mantenere la sua parola, non ha più potere, voleva ma non è capace. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. Un uomo può dirlo, ma non ha il potere di essere sovrano. Altri fattori vogliono dire che non riesce più. Fattori che possono essere l'Alzheimer's, che lui non pensa più, la debolezza, un cuore che non resta fedele. L'uomo è soggetto a cambiamenti, Dio non è soggetto a cambiamenti. Allora, alla luce della sovranità di Dio, conviene affidare la tua vita a te stesso o a Dio? Allora, oggi vorremmo considerare un altro aspetto di Dio. Vogliamo iniziare a considerare il cuore di Dio. Iniziare. Non si può vedere il cuore di Dio in un incontro. Vogliamo iniziare. La creazione non solo manifesta la potenza di Dio e l'intelligenza di Dio e la sovranità di Dio, ma dimostra anche molto del cuore di Dio. Per capire il cuore di Dio dobbiamo tenere in mente, come dice in Genesi 1 e 2, che Dio ha creato il mondo come casa, dimora dell'uomo. Infatti, dopo aver creato tutto il resto, e le piante, gli animali, tutto, allora ha creato l'uomo e gli ha dato dominio sul mondo. Vedremo più di questo, Dio volendo, nella prossima lezione, ma è molto chiaro che Dio ha creato il mondo per l'uomo e gli ha dato come un regalo: io ti do dominio su tutti gli animali, le piante, su tutto il mondo. Soggettate il mondo, diceva agli uomini, i primi uomini, Adamo e Eva. Allora, tenendo in mente che Dio ha creato il mondo per donarlo all'uomo come la sua dimora, per svolgere il suo ruolo di dominare sul mondo, che mondo ha creato Dio per l'uomo? Perché già lì cominciamo a capire il cuore di Dio. Allora, leggo Genesi 1, se avete la Bibbia, capitolo 1, versetto 12, 18, 21, 25 e 31. Questi sono i versetti che riguardano la conclusione di ogni giorno, quello che Dio aveva creato quel giorno. E versetto 12: la terra produsse verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie, e alberi che portavano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che questo era buono. E poi ha fatto la luna, il sole, eccetera. No, luce e tenebre, non ancora luna. E dice il versetto 18: per governare il giorno e la notte e separare la luce dalle tenebre, e Dio vide che questo era buono. Andiamo avanti a 21. Così Dio creò i grandi animali acquatici e tutti gli esseri viventi che si muovono, di cui brulicano le acque, ciascuno secondo la propria specie, e ogni volatile secondo le sue specie. E Dio vide che questo era buono. E 25: e Dio fece le fiere della terra secondo la loro specie, il bestiame secondo la loro propria specie, e tutti i rettili della terra secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. E adesso arriviamo alla fine di tutto, 31. Allora Dio vide che tutto ciò che aveva fatto, adesso sta guardando non solo quello di quel giorno o quell'altro giorno, ma il tutto insieme, ed ecco, era molto buono. Così fu sera e poi fu mattina il sesto giorno. Avete notato? Il mondo che Dio ha creato era tutto molto buono. Che vuol dire che non c'era nulla. Quando dici tutto è comprensivo di tutto. Non c'era nulla che non era buono. Cosa vuol dire in pratica? È difficile per noi di concepire un mondo in cui esisteva solo cose buone e nulla di male, ma è proprio così che Dio ha creato il mondo. Non esisteva la morte, né malattie, né grandi né piccole. Non c'era sofferenza, non c'era fatica, non c'erano difficoltà. Le cose non si invecchiavano, non si rompevano, non si consumavano, non si danneggiavano. Il fatto che tutto era buono riguarda tutto era quello che era materiale, ma riguarda anche tutto che era non solo materiale ma spirituale. Vuol dire che non c'era una delle cose più terribili della vita, che crea più danno di quasi qualsiasi altra cosa: la colpa crea una vita terribile. Non c'era colpa, tutto era buono, non c'era colpa, non c'era stress, perciò non c'erano litigi, non c'era paura. Era un mondo moralmente perfetto, non c'era l'inganno, non c'era gelosia, non c'erano pensieri brutti. Non esisteva alcuna cattiveria, non c'era nulla di male, non c'era odio. C'era un'armonia perfetta in tutta la creazione. Infatti noi sappiamo, perché la Bibbia lo dice, che perfino gli animali non mangiavano altri animali. Tutti mangiavano solo piante. Un mondo di una pace totale e incredibile. Questo mondo meraviglioso e pieno di bontà è il mondo che Dio aveva creato per darlo all'uomo come posto di dimora da curare e da gestire. Un mondo fisicamente, materialmente, moralmente perfetto, pieno di bontà. E questa perfezione e bontà rispecchiava il carattere di Dio. Tramite la creazione, come era, vediamo moltissimo del carattere di Dio. Dio è un Dio buono, un Dio che ama fare le cose per benedire. Questo è il cuore di Dio. La Bibbia dice che Dio non ha alcun gioia, piacere, dice, nella morte degli empi. Dio non ama punire, Dio ama benedire. Quello è il cuore di Dio. Quando perciò consideriamo anche questo aspetto del carattere di Dio, non solo l'intelligenza e la potenza e la sovranità, ma la bontà di Dio, ci porta a pensare alla domanda che vi pongo: a chi dovresti affidare la tua vita? Dio ti comanda. Non è un invito, è un comandamento di affidarti a Dio, di andare a Lui, di porre la fede in Lui. Convieni ubbidire o convieni gestire la propria vita? Cercare in quindi conti, perché se tu vuoi gestire la propria vita, neanche sprecare il tempo chiedendo la benedizione di Dio. Se tu vuoi camminare per la tua via, le benedizioni di Dio sono sulla sua via. Tu sei capace a benedirti? Tu sei capace a benedire qualcun altro? Esiste qualche persona capace a benedirti? Una persona umana? No, solo Dio può benedire. Allora, abbiamo pensato che Dio ha creato questo mondo stupendo per l'uomo. Voglio andare avanti perché c'è molto più da vedere. Per capire di più del cuore di Dio nei confronti dell'uomo, consideriamo il posto che Dio ha creato come dimora. Allora, abbiamo già letto Genesi 1:31. Allora, Dio vide tutto ciò che aveva fatto ed ecco, era molto buono. Abbiamo già visto che cosa vuol dire che non c'era nulla di negativo. Tutto era buono. Non c'era nulla di neutrale. Non dice che non c'era niente di cattivo. Dice tutto era buono. Quindi non c'era nulla di neutrale. Era tutto buono, tutto. Non c'era erosione, non c'era malattia, non c'era sofferenza, morte, tristezza, cattiveria. Neanche fra gli animali, un mondo oltremodo meraviglioso e stupendo. Eppure non bastava per Dio. Il suo cuore per l'uomo era tale che non gli bastava dare quello all'uomo. Volevo dare di più. E allora, capitolo 2 di Genesi, capitolo 2, in mezzo a questo mondo tutto molto buono, Dio creò un posto ancora più buono, più speciale. Capitolo 2, versetto 8 a 10. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden, ad Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, e quei frutti erano buoni da mangiare. In mezzo al giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva dall'Eden per irrigare il giardino e di là si divideva per divenire quattro corsi di acqua. Allora, in mezzo a questo mondo meraviglioso, Dio creò un posto ancora più speciale come dimora per l'uomo. In base a quello che abbiamo appena letto, in versetto 9 e 10, che tipo di posto era il giardino che Dio creò come dimora per l'uomo? Come era? In questo giardino, 9 e 10, ma soprattutto 9. 9. Come era questo giardino? E non solo aveva il necessario. Aveva infinitamente di più perché vedere cose da vedere e godere non servivano, ma era per rendere la vita non solo tutto, c'è cioè un buon cibo da fare, da mangiare, no, ma anche cose stupende da vedere. Allora, qui dobbiamo veramente fermarci, che c'è una verità importantissima da riconoscere qui. Pensate con me. A questa domanda, perché creare un posto così bello? Perché creare questa immensa varietà di cibi buonissimi da godere anziché solo creare un cibo nutriente che aveva tutto dentro che serviva? Il latte di una mamma contiene tutto ciò che serve a un bambino piccolo piccolo, cioè non serve altro. I primi mesi quel bimbo, quella bambina o bambino non mangia nient'altro. E ha tutto quello che serve. Perché Dio non ha solo creato un cibo simile, che cresce dappertutto, e tu prendi, mangi quello, hai tutto, vitamine, minerali, carboidrati, proteine, tutto, tutto, tutto. Perché ha creato cibi uno più buono dell'altro. In più, perché ha creato tutte queste piante belle da vedere, che davano e danno grandi piaceri all'uomo. Non servivano, erano tutte cose più del necessario. Che cosa vediamo del cuore di Dio in questo atto? Riflettiamo su questo discorso perché ci mostra molto del cuore di Dio nei confronti dell'uomo. Pensate all'immensità della varietà di cibo che Dio ha creato per noi. Solo se vai in un supermercato. Avevo letto le statistiche di quanti prodotti ci sono, adesso non mi ricordo, ma erano migliaia di prodotti in un supermercato grande. Una quantità, una varietà incredibile. gusti per tutti e ancora di più. Anzi, no, non si riesce a provare tutto in un supermercato in una settimana, neanche in un mese. Se uno volesse provare tutti i vari gusti di tipi di cibi, di varietà di ogni cibo in un supermercato e ogni pasto fosse tutto roba diverso, non basterebbe una settimana assolutamente di provare tutto. E c'è ancora molto di più nel mondo che non c'è qua, perché ogni zona del mondo ha i suoi cibi che magari altrove non si mangia, sapori che si mangiano solo là, che non crescono qua, che non è l'abitudine qua. Che cosa vediamo qui? Certamente vediamo la mente di Dio capace a creare da nulla, ideare tutti questi sapori e gusti. Vediamo la mente di Dio e la potenza capace a creare i gusti e creare i nervi nella lingua e nel naso che riescono a godere questi gusti. Non solo sentirli, ma goderli. Cioè, scusate, è già incredibile che una pianta può avere quanti di quei sapori diversi, vari spezie, cibi, ma che i nervi possono distinguere e non solo distinguere, ma godere. Cioè, proprio non solo riconoscere, ma proprio trovare piacere. Perché questo? Perché Dio ha disegnato i nervi così. Allora, cosa vedo? Oltre a creatività, intelligenza e potenza di poter fare, pensare e fare tutto quello, vedo bontà. Vedo un cuore che vuole benedire il suo desiderio profondo. Che cosa aveva fatto l'uomo? Non era ancora creato. Quindi questo non era perché era bravo, aveva fatto tanto per Dio, non esisteva. Questo era dal cuore di Dio verso questo uomo che non meritava nulla. Pensiamo alla bellezza della creazione. Noi vediamo ancora la bellezza della creazione nelle albe, nei tramonti, che sono stupende. Vediamo la bellezza nei innumerevoli tipi di fiori. E nel mondo ci sono, non so quanti, ma migliaia e migliaia e migliaia e migliaia, migliaia di tipi di fiori, da piccolissimi a immense, uno più bello dell'altro. Che artista stupenda e maestoso è Dio di aver creato la bellezza dei fiori, come leggiamo in Genesi 2. E ha creato queste cose, dice, per l'uomo. Viviamo in un mondo di incredibile bellezza, dai fiori di Norvegia ai deserti, alle foreste, alle montagne, ai mari, ai prati, alla pianura. C'è una varietà che solo Dio avrebbe potuto concepire e mettere insieme. Quindi, pensando solamente alla bellezza che Dio ha creato per gli occhi dell'uomo di godere e alla mensa varietà di sapore che Dio ha creato per l'uomo di godere mentre mangia e anche annusa, considerando che nulla di questo era necessario, cominciamo a vedere un aspetto importante del cuore di Dio. Cioè, Dio avrebbe potuto creare un mondo in bianco e nero, aggiustare la luce che non ci fossero colori, ma basta grigi. Colori danno un grande piacere, come i gusti danno un grande piacere. Allora, quando consideriamo che in un mondo già meraviglioso e tutto buono, Dio aveva creato il giardino di Eden come posto ancora più speciale, allora cominciamo, se ci meritiamo, cominciamo a capire qualcosa dell'immenso amore da parte di Dio per l'uomo. Preparare un mondo così speciale e poi un giardino ancora più speciale dimostra un cuore pieno di amore e di bontà. Ricordiamo che l'uomo non esisteva e non meritava nulla. Non meritava nulla. Faccio un confronto che ci aiuta a capire qualcosina. Paragoniamo con una coppia che aspetta un figlio. Di solito si mettono da fare con gioia a preparare la casa per quel figlio, soprattutto la sua camera. Preparano la stanza, comprano le tante cose che servono per curarlo bene, ma molto di più. Solitamente entro le loro possibilità, non cercano le cose più economici. Se c'è una scelta, se loro possono, loro vogliono il meglio che possono per il loro figlio. Non solo prendono il necessario, ma cercano di rendere la camera più bella possibile. Di solito danno una mano di colore. Ah, ma aggiungiamo anche quella striscia di disegno, i dinosauri o gli animaletti, sai, tutto questo. Ah, facciamo, i genitori sono più eccitati del figlio e non è ancora nato. Fanno con grande impegno, si affaticano, stanno lì tardi, imbiancando, andando negozio dopo negozio e non tornano a casa. Uffa, quanto lavoro avere un figlio. Dicono, che bello, che bello, che bello. Spero che piacerà a lui o a lei. Trovano gioia nel fare. Per un figlio che non esiste ancora, almeno non che vedono loro, forse sarà già nel grembo. Perché trovano gioia? Perché trovano gioia fare tutto questo per un figlio che non ha fatto nulla per loro? Perché tutto questo impegno? Che cosa ha fatto questo bimbo non ancora nato per meritare tutto questo? Assolutamente nulla. Tutto questo impegno non è il risultato di qualche merito, bensì è dovuto 100% dell'amore che i genitori hanno unilateralmente per il figlio, prima ancora che nasce. Quando nasce, non solo trovo il suo mondo meraviglioso, ma viene accolto con gioia e con amore. L'amore dei genitori non deriva da alcun valore nel figlio. Nasce nel cuore dei genitori. Ed è proprio così, solo infinitamente di più. Quando Dio ha creato il mondo, solo che l'amore del Signore è infinitamente più grande di qualsiasi amore umano. Dio ha usato il suo infinito potere, la sua infinita intelligenza per creare un mondo meraviglioso da presentare all'uomo. Tutto questo non era dovuto a alcun merito perché l'uomo non ne aveva. Tutto questo è dovuto al grande amore che Dio ha per l'uomo. Quanto immenso e profondo è l'amore di Dio per l'uomo, la sua bontà per l'uomo. Allora, finora abbiamo considerato quanto la creazione rivela l'intelligenza di Dio, la potenza di Dio, la sovranità di Dio e la bontà di Dio e l'amore. Quando consideriamo tutto quello che la creazione rivela di Dio, è giusto, è importante fermarci e chiederci, allora, qual è la responsabilità dell'uomo verso il suo creatore alla luce di tutto questo? Cioè, da quello che Dio ci rivela di sé nella creazione, non nella Bibbia, nella creazione, da quello che Dio rivela di sé nella creazione, quale responsabilità ha l'uomo? Prima c'è da dire, basta guardare intorno e comprendiamo che c'è un creatore divino. Se io vado in un negozio di arte e vedo un bel quadro, un disegno di un vaso di fiori ben dipinto, preciso, sì, oh, che bello, proprio bello, io so che c'è stato un artista a farlo. Non è che, ah, ma pararsi qualcuno ha fatto cadere del colore su un telo. No, no, è ben preciso, uno di quelli disegni precisi come dalla vita. So che c'è un artista. Se io prendo in mano un attrezzo, apprezzo gli attrezzi fatti bene, perché delle volte ho usato attrezzi non fatti bene e ho usato quelli fatti, disegnati, fatti proprio bene, e apprezzo quando uno è fatto bene. E se io prendo quello, so qualcuno ha disegnato quell'attrezzo, ha ideato, pensato, qualcun altro ha fabbricato. E allora è giusto riconoscere le qualità, wow, c'è stato un bravo ingegnere a fare questo, è proprio ben pensato, wow, la qualità di questo è costruito bene in ogni dettaglio, c'è stato un buon artigiano. È giusto riconoscere le cose. Se mi siedo a tavola e mangio un pasto squisito, so che qualcuno che sa cucinare ha messo insieme gli ingredienti nelle giuste quantità. Perché proprio quel miscuglio giusto, giusto, cotto, giusto, giusto, fa venire qualcosa di buono. Ed è giusto che io do riconoscimento al cuoco o alla cuoca. Se io ascolto un bel concerto, so che i musicisti si sono impegnati da anni per arrivare a quel punto. Alla luce di questo, è giusto applaudire il loro impegno che mi ha dato beneficio. Allora, quanto di più è giusto, è importante che lodiamo e adoriamo e ringraziamo un creatore così maestoso e meraviglioso come Dio. È giusto ed è anche quello che Dio comanda. Infatti, nella Bibbia Dio ci insegna, trovate, si chiama Romani, nel Nuovo Testamento, Romani, nel Nuovo Testamento, capitolo 1, nel libro di Romani, Dio ci insegna che tutti gli uomini possono vedere la divina potenza di Dio nella creazione. E per questo sono responsabili a glorificare Dio come Dio, ovvero in modo degno di Dio, e a ringraziarlo come Dio, perché tutto quello che abbiamo viene da Lui. Allora voglio leggere in Romani, capitolo 1, dal versetto 19. Poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, negli uomini, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo della sua opere, delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché siano inescusabili. Poiché pur avendo conosciuto Dio, cioè tramite la creazione, non lo hanno però glorificato, né lo hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Questo è molto, molto importante. Nella creazione, senza la Bibbia, nella creazione, le qualità invisibili di Dio sono manifesti, ovvero la sua eterna potenza e divinità. Ogni uomo sa, uomo, donna, persona, sa nel suo cuore che il mondo è stato creato da un essere divino. Forse non sanno molto di Dio, ma basta osservare la creazione intorno a noi e comprendiamo che esiste un Dio onnipotente e divino, assolutamente, infinitamente al di sopra di noi uomini. Se io vengo in un posto e trovo un attrezzo, un apparecchio, anche se non l'ho mai visto, mi vuole pochi secondi per capire questo è stato fatto da qualcuno. C'è ordine, ha una funzione, cioè qualcuno ha fatto questo. So, se io vedo un quadro, se io vedo un mobile, io so qualcuno ha fatto questo. Non è risultato di caso, un'esplosione in una fabbrica di stoffa, c'era un po' di legno e schiuma e boom, una grande esplosione e viene un divano. No, no, cioè tre cuscini che rispecchiano tre bottoni con quattro gambe proprio precise, precise, due bracciali. No, 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 qui non è il risultato di un'esplosione. E il mondo è infinitamente più complicato di quello. Allora, se neanche uno stolto potrebbe pensare che una cosa così fosse per caso, vuol dire che si può capire che non siamo per caso. E Dio dice che ogni uomo sa nel suo cuore della potenza eterna e la divinità di Dio, perché sono evidenti queste qualità nella creazione. E allora qual è la responsabilità di ogni uomo alla luce della chiara manifestazione della potenza e divinità di Dio come creatore? Qual è la responsabilità di ogni uomo? E vediamo, detto in modo un po' al contrario, in versetto 21, perché dando colpa agli uomini, perché non hanno adempiuto la loro responsabilità, è scritto poiché, pur avendo conosciuto Dio nella creazione, non lo hanno però glorificato né l'hanno ringraziato come Dio. Alla luce di quello che Dio rivela di sé nella creazione, ogni persona è responsabile a glorificare Dio come Dio e ringraziarlo come Dio, cioè come il sovrano creatore da cui dipendiamo. È molto importante che ognuno comprenda questo punto, perché riguarda ognuno. Ognuno di noi è responsabile davanti al nostro creatore a glorificare Dio come Dio e ringraziarlo come Dio. Siamo responsabili e questo è quello che Lui ci comanda da fare. Proprio dentro di noi, nella coscienza, vedendo la creazione, sappiamo tutti che questo è il nostro dovere. Considerate che siamo ben tutti pronti. Siamo tutti pronti. Tu, e anche tu, e anche gli altri. Siamo tutti pronti ad applaudire altri uomini che sono diventati bravi in vari campi che ci interessano. Diamo onore e premi in ogni campo della vita, dallo sport alla musica, alla scuola, al lavoro, al militare, alla cucina, alla società in generale, allo spettacolo. Viviamo in un mondo in cui si onora altri uomini e donne per ogni tipo di attività e impresa. Inoltre, siamo tutti ben pronti ad accettare onore dagli altri e complimenti. Anzi, molto di quello che facciamo, in modo diretto o indiretto, è per ricevere onore dagli altri. Guardami! Guarda quello che so fare! Hai visto quello che ho fatto? Hai visto questo? Hai visto quello che ho fatto io? Vogliamo onore. Diamo onore l'uno agli altri, cerchiamo onore, gloria gli uni dagli altri. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, Gesù parlava di questa nostra tendenza di cercare gloria gli uni dagli altri. Vi leggo le sue parole. In questa sua dichiarazione Gesù rende chiaro che cercare gloria, in altro modo di dire cercare onore, dagli uomini ci ostacola da veramente credere in Dio. Cercare gloria e onore gli uni degli altri ci ostacola da veramente credere in Dio. Giovanni 5, versetto 44, Gesù parla: come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Radicato nel cuore dell'uomo è il desiderio di ricevere onore e gloria dagli altri. Cerchiamo onore dagli altri, gli uni dagli altri, eppure nulla di quello che facciamo o che gli altri fanno è minimamente paragonabile a quello che fa Dio. Quanto è giusto, allora, quanto è giusto che viviamo glorificando di ogni giorno per la sua potenza e la sua intelligenza e la sua bontà Dio? Cioè, se noi siamo pronti ad applaudire gli uomini per cose, e quello che fa Dio è infinitamente più grande, si capisce che è giusto dare onore e gloria a Dio. Noi usiamo il mondo di Dio ogni giorno. Noi respiriamo l'aria di Dio ogni giorno. Noi mangiamo il cibo di Dio ogni giorno. Il nostro cuore batte, sorretto dalla potenza di Dio ogni minuto, tante volte. Tutto quello che ci permette di vivere è tutto quello che è piacevole e dà gioia e piaceri al cuore, vieni da Dio. Quindi quanto è importante, è giusto, è necessario glorificare questo grande creatore ogni giorno, eppure noi non lo facciamo. Non solo dobbiamo glorificare Dio, ma dobbiamo, dice, ringraziarlo. Tutto quello che abbiamo viene da Dio. Tutto il mondo viene da Dio, Quindi dipendiamo da Dio, delle volte non ci rendiamo conto, ma non cambia che dipendiamo da Dio letteralmente per ogni battito di cuore, per ogni respiro, per ogni cosa che usiamo e che abbiamo. Tutto viene da Dio. Giustamente perciò Egli ci comanda di ringraziarlo come Dio. Cioè, cosa vuol dire come Dio? Vuol dire come la fonte di tutto. Cioè, glorifichiamo e onoriamo gli uomini, ma la gloria che dobbiamo dare a Dio deve essere infinitamente superiore a quella gloria che diamo agli uomini, che sono semplici creature, perché Dio è il creatore. Ringraziamo gli uomini, ma dobbiamo ringraziare Dio in modo infinitamente più profondo, perché quale uomo può darci qualcosa che lui non ha ricevuto? L'amore. Vieni, noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. Tempo. Il tempo dell'uomo è un dono da Dio. Forza. La forza dell'uomo viene da Dio. Cosa può darmi una persona che non ha ricevuto lui da Dio? Quindi, ringraziare Dio deve essere ringraziare Dio come Dio. Io ringrazio un uomo per qualcosa sapendo che in fin dei conti quello che mi ha dato è venuto da Dio. Ma quando ringrazio Dio, sapendo che in fin dei conti viene da Lui stesso. Quindi è giusto che ringraziamo Dio di profondo cuore, non come si ringrazia un'altra persona, ma come si ringrazia il Creatore, sostenitore della vita, colui che ci provvede ogni cosa. Il nostro cuore, e quindi la nostra bocca come frutto, dovrebbe abbondare, la Bibbia usa proprio quella parola, abbondare in ringraziamento a Dio ogni giorno. Abbondare. Similmente dovremo glorificare Dio come Dio, infinitamente superiore a ogni creatura. Dovremo glorificarlo così ogni giorno perché Egli è Dio, il nostro creatore. Leggiamo ancora in Romani. Stesso capitolo, Romani 1, ma questa volta voglio iniziare in versetto 18. Notiamo quello che dichiara per quanto riguarda la condizione di chi non glorifica Dio come Dio. Qui stiamo per leggere qual è la condizione della persona che vive trascurando Dio. Iniziamo versetto 18, perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha manifestato, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno però glorificato né lo hanno ringraziato come Dio, anzi sono diventati insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Avete notato l'attributo di Dio che viene menzionato all'inizio di questo brano in versetto 18? Avete notato l'attributo di Dio che viene menzionato? L'ira di Dio. Per conoscere Dio dobbiamo conoscere i vari attributi di Dio e uno di questi attributi è la sua ira, che è un'ira santa e giusta, a differenza dell'ira dell'uomo. Non devi mai confondere l'ira di Dio con l'ira degli uomini, perché non è simile. Questo brano ci spiega che Dio si è rivelato al mondo nella creazione. Nella creazione la potenza e la divinità di Dio sono evidenti a tutti. Per questo tutti sono responsabili di glorificare Dio come Dio, ringraziarlo come Dio. Le persone non fanno questo e perciò sono inescusabili. Visto che la potenza e divinità sono evidenti, il fatto che non glorifichiamo Dio e ringraziamo Dio rende ogni persona inescusabile. Fermiamoci qua, dobbiamo capire, non stiamo parlando di altri, stiamo parlando di ciascuno di noi. Nessuno di noi potrebbe mai dire Nessuno potrebbe mai dire: io ho sempre glorificato Dio come Dio. Nessuno potrebbe dire quello senza mentire. Nessuno potrebbe dire: io ho sempre ringraziato Dio come Dio. No, non si potrebbe dire quello senza mentire. E perciò quando questo brano parla della coppa di queste persone, dobbiamo riconoscere che siamo noi fra queste persone. Siamo anche noi colpevoli. Siamo anche noi soggetti giustamente all'ira di Dio. Perciò abbiamo iniziato questa lezione, come gli altri, parlando della necessità di conoscere il nostro Creatore. Egli ha creato proprio per questo. Ha creato tutto per presentarci veramente se stesso. Ci ha creato un mondo meraviglioso che serve per mostrarci chi è. Per mostrarci la sua intelligenza, potenza, sovranità, divinità. Tutto questo dovrebbe portarci a glorificare e ringraziarlo con tutto il nostro cuore ogni giorno. Invece lo abbiamo ignorato, trascurato. Delle volte abbiamo anche accusato Lui di aver agito male perché non ha fatto le cose come avremmo noi voluto. Come se Egli esistesse per darci quello che vogliamo noi. In realtà, non glorificando e non ringraziando Dio come Dio, ci siamo incolpati gravemente nei Suoi confronti. In realtà la nostra colpa ci fa parte di coloro che sono sotto l'ira di Dio. L'ira che si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia. Questo è per ogni essere umano mai vissuto. Quindi abbiamo un problema. E delle volte noi pensiamo a problemi che non c'entrano niente con il vero problema. Gesù disse: che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima? Amico, amica, se tu perdi l'anima eternamente, che vuol dire essere sotto il tormento per sempre, che importa qualunque cosa di questa vita? Abbiamo un problema. Il problema è l'ira di Dio. L'ira non di uno sconosciuto, non di un estraneo, l'ira di colui da cui dipendiamo per la vita e per l'eternità. Abbiamo bisogno di sapere come essere liberati dall'ira di Dio. Abbiamo bisogno di quello che Dio chiama la salvezza. Salvati da cosa? Dall'ira di Dio. Infatti, per entrare in un rapporto di comunione con Dio, dobbiamo conoscere la via che Dio offre a tutti. La via del perdono e la salvezza. Perché nella sua bontà e misericordia Dio ci ha preparato una via che tanti rifiutano, tanti trascurano, tanti non vogliono perché preferiscono un tesoro nella terra. Se non arrivi a capire nient'altro nella vita, hai bisogno di capire come entrare in un rapporto di amicizia con Dio, essendo liberato dall'ira di Dio che ti sta addosso, anche senza renderti conto. Ognuno nasce e cresce sotto l'ira di Dio, pur non sapendo niente di essere sotto l'ira di Dio. E Dio ci rivela questo affinché possiamo cercare in Lui la salvezza, che è una via, una porta sola. Dio volendo, parleremo di più proprio di questo nella prossima lezione. Per ora vorrei incoraggiare ciascuno a riflettere sulla bontà di Dio, che ha creato un mondo meraviglioso per noi e non solo ci ha dato il necessario, non ha creato quel cibo pieno di tutti i nutrimenti necessari, ma ha creato un mondo meraviglioso per farci capire qualcosa del suo cuore. O che possiamo comprendere di più la bontà di Dio per noi. E visto che il nostro Creatore è così immenso, e intelligente, e potente, e sovrano, e visto che riceviamo ogni buona cosa da Lui, Egli merita di essere glorificato e ringraziato ogni giorno. Abbiamo perso molto tempo. Non perdiamo più, che non abbiamo la garanzia di avere domani, abbiamo oggi. Viviamo oggi guardando a Dio. Voglio pregare. O Signore, o Creatore, sei il nostro creatore, sei il nostro sovrano Signore. Noi siamo le creature, noi siamo soggetti a te, noi dipendiamo da te. E tu sei giusto in tutto quello che fai. Oh Signore, noi ti abbiamo offeso, perché ti abbiamo trascurato. Abbiamo cercato come tesoro non te, ma le cose che tu hai creato. E questo sì è grave. Abbiamo cercato gloria per noi stessi, abbiamo dato gloria ad altri uomini, abbiamo ringraziato gli altri, abbiamo accettato il ringraziamento e non abbiamo glorificato te come Dio. Non abbiamo ringraziato te. Non parlo di una volta, parlo della vita quotidiana. Perché tu richiedi questo giustamente, perché tu ci tieni in vita, tu sei maestoso, tutti la gloria tutti i giorni per tutta la vita non basterebbe per quanto sei maestoso. Però stasera abbiamo considerato la tua bontà, una bontà inconcepibile, perché hai creato un mondo stupendo per un uomo che non meritava nulla. Hai fatto nella tua bontà e vediamo molto del tuo cuore. Sei un Dio che ami benedire. Oh, che possiamo comprendere di più del tuo cuore. Ti prego che ciascuna persona possa meditare molto seriamente su quello che abbiamo sentito stasera dalla tua parola. Ti prego che lo Spirito Santo opererà nel cuore di ciascuno e vedremo di più di te per capire che sei tu la vita. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo.